16 di dicembre del 2014 alle 4 di mattina più o meno, un dispiegamento di più di 300 sbirri, iniziano simultaneamente 13 perquisizioni, di cui due in due atenei, due locali anarchici a Barcellona, e una in una storica casa occupata, Casa della Montagna, che è un po' il simbolo dell'occupazione, della lotta per l'occupazione sempre a Barcellona, e in più 10 case private, 10 case di compagne e compagne, 9 a Barcellona ed una a Madrid. Al termine di ciascuna delle perquisizioni, a 11 tra compagni e compagni viene comunicato lo stato di fermo, quindi vengono arrestati con l'accusa di terrorismo. Di fatto, proprio testualmente, le parole che vengono dette al momento di mettere le manette sono: sei in arresto con accusa di terrorismo. Un'accusa, prendendola un po' con l'ironia, è un'accusa assurda, perché non esiste la figura giuridica del terrorismo come reato. Nonostante questa incredibile accusa di terrorismo, a nessuna viene applicata la cosiddetta legge antiterrorista, che nel caso dello Stato spagnolo significa stare tra i 3 e i 5 giorni senza assoluta comunicazione, neanche con gli avvocati. Infatti ciascuno dei compagni viene, diciamo, assegnato a una prigione nelle varie questure della provincia di Barcellona, però, diciamo, il giorno seguente, ovvero il 17, ciascuno può parlare col proprio avvocato o la propria avvocata. Il giorno 18 vengono spostate tutte a Madrid presso questo tribunale speciale che esiste qua in Spagna, che si chiama Audiencia Nacional. Si presentano davanti al giudice che ha, diciamo, montato tutta l'indagine per cui sono stati arrestati. Nessuno ne dichiara, se non, diciamo, una dichiarazione generica che è stata accordata rispetto al fatto di non appartenere a nessuna organizzazione terrorista, però ecco, si dice soltanto questa semplice frase: non dichiaro, però non appartengo a nessuna organizzazione terrorista. Al termine, diciamo, di questa non dichiarazione, 7 compagni e compagne rimangono, viene decisa la carcerazione preventiva, 4 vengono invece lasciati liberi con obbligo di firma settimanalmente. Diciamo, nel documento che definisce la prigione per i 7, i delitti che vengono enunciati continuano a essere dei delitti abbastanza generici, come costituzione, promozione, direzione e appartenenza a organizzazione terrorista, in relazione, cito testualmente, in relazione con delitti di possesso e deposito di sostanze esplosive, infiammabili o incendiarie. Dico accuse generiche perché sulle indagini vige tuttora quello che qui si chiama segreto e sommario, ovvero diciamo un meccanismo per il quale nessuno, neanche gli avvocati, possono accedere ai documenti su cui si sta basando l'indagine per la quale, diciamo, è stata stabilita l'arresto, perché si stabilisce che, diciamo, il non rendere noto neanche agli avvocati, quindi neanche permettere, diciamo, sapere effettivamente quali sono i fatti per cui si viene arrestati, non rendere note questi atti facilita le operazioni della polizia e del PM e del giudice che sta montando l'indagine, e per l'altro lato impossibilita, diciamo, tutte quelle che sono le possibili azioni tanto difensive quanto poi personali degli accusati. Non si conoscono quindi neanche adesso quelli che sono i documenti delle indagini, che possono essere rese note in teoria a partire da un mese dagli arresti, ma che è un termine che può essere anche prorogato a più di un mese. Attualmente dei 7 compagni, 2 compagni e 5 compagne sono detenuti in varie carceri nella provincia di Madrid. A tutti viene applicato il regime FIES, che è un regime di stretta sorveglianza. Esistono, diciamo, vari tipi. Nel caso, appunto, di banda terrorista si chiama FIES 3. 3 compagne sono nel carcere di Soto, in secondo grado, un modulo un pochino più leggero rispetto alla situazione degli altri compagni e compagne. Ci sono più contatti anche con le altre detenute. minute, mentre due compagne sono in Estremera, una situazione un pochino più pesante, nel senso che hanno 21 ore da sola dentro la sella, dove le viene portato anche da mangiare, dove non hanno contatti con altre detenute, e poi hanno 4 ore di patio in cui sono appunto loro due. E gli altri due compagni sono rispettivamente nel carcere di Valdemoro e di Aranjuez, entrambi in isolamento, ovvero anche loro hanno le 21 ore da soli dentro la cella e poi 4 ore di patio da soli. Per il momento gli unici contatti sono con la famiglia, con gli avvocati, anche se adesso stanno iniziando a aprirsi, diciamo, i canali di comunicazione convenzionali, ovvero attraverso le lettere, attraverso le telefonate, anche con altre persone che non sono famiglia e avvocati. Prima ho detto l'Audienza Nazionale, faccio una piccola parentesi su quella che è, su cosa significa questo termine, su cos'è questo tribunale, perché è un tribunale anomalo rispetto ai tribunali a cui siamo abituati in altri posti. È un tribunale con dei poteri su tutto il territorio spagnolo, fa riferimento a casi di supposto terrorismo, narcotraffico o corruzione. È abbastanza curioso sapere che l'Audienza Nazionale nasce nel 1977, lo stesso giorno che viene decostituito, che sparisse il cosiddetto Tribunale di Ordine Pubblico, che era il Tribunale per Casi Speciali franchista. È un tribunale sicuramente con delle norme, delle regole tutte sue. Lo sviluppo dei processi non avviene nel territorio dove in teoria avvengono i fatti che vengono giudicati, ma si centralizza a Madrid. È anche, diciamo, sottoposto a delle formule eccezionali, tra cui appunto quella che dicevo prima, la possibilità della incomunicazione secondo la legge antiterrorista, ma anche in un modo non evidentemente non chiaro, non stabilito per legge, ma è evidente un ampissimo potere che viene ceduto ai giudici, che ha dato origine in più di un'occasione a torture, a tutta una serie di elementi che ne fanno un tribunale definitivamente ancora franchista. Spiegati quelli che sono i fatti cronologici, per così dire, ti sia importante fare una breve lettura del contesto in cui avviene questo colpo repressivo agli anarchici e alle anarchiche, magari facendo un salto indietro all'arresto nel 13 novembre 2013 di altri due compagni, Monica e Francisco. Due compagni che vengono arrestati dentro un'operazione che in realtà all'inizio include altri tre compagni che poi vengono tolti dalle indagini, però Monica e Francisco vengono arrestati appunto nel novembre 2013, accusati di aver messo un ordigno esplosivo dentro la chiesa, una chiesa abbastanza importante, diciamo, nel panorama cattodemocratico spagnolo iberico, che è la chiesa del Pilar a Saragozza. E quando appunto anche a loro viene applicato il segreto sommario, quindi le indagini vengono, diciamo, pubblicate solo dopo qualche tempo, e appena si aprono tutti questi documenti ci si rende conto che stanno avvenendo due indagini parallele. Da una parte un'indagine portata avanti appunto dall'Audienza Nazionale sul fatto concreto, quindi su questo ordigno esplosivo alla Pilar, e dall'altra parte un'indagine portata avanti dalla polizia autonomica, ovvero la polizia che attua solo nella quella che sarebbe in Italia, diciamo, la provincia catalana, amica, che sono i Mossos de Squadra. I Mossos de Squadra preparano un documento super fantasmagorico, con tutte delle teorie abbastanza comiche, se si vuol leggere con ironia, evidentemente abbastanza drammatiche, poi vedendo quali sono state le conseguenze, cui associano Monica Francisco ad una sigla, GAC, una sigla che in realtà è la sigla che viene utilizzata da un coordinamento di gruppi anarchici sul territorio spagnolo, una sigla e quindi anche un coordinamento reale, quindi qualcosa che esiste, non è solo una sigla evidentemente, che era stato fatto pubblica qualche mese prima nel giugno del 2013. Quindi i Mossus quello che fanno è dire ok, Monica e Francisco e forse qualcun altro hanno creato e hanno deposto l'ordigno esplosivo nella chiesa della Pilar, ma dietro loro c'è un'organizzazione, appunto GAC, che è di stampo terrorista, che viene a essere, secondo le loro elucubrazioni fantastiche, viene ad essere qualcosa come la realizzazione sul territorio della Five Free. Se la Five Free è una sigla sotto la quale non esiste nessun tipo di struttura, si caratterizza per l'informalità e per la mancanza di vincoli reali tra i differenti gruppi, GAC è il passaggio successivo appunto della Five Free, perché sì che realizza questi vincoli tra i gruppi, sì che si manifesta in una forma tangibile sul territorio. Appunto qui va fatta una puntualizzazione, perché come ho detto prima è evidente che GAC, che sarebbe gruppo anarchista scoordinato, coordinamento di gruppi anarchici, GAC in realtà non è una costruzione della polizia autonomica nell'Audienza Nazionale. GAC è effettivamente un coordinamento che esiste, un coordinamento che appunto si è reso pubblico nel giugno del 2013, un coordinamento che mette manifesta la volontà di diffondere tutta una serie di idee, di pratiche e di propaganda anarchica nel territorio iberico. In nessun momento GAC firma qualcosa di proprio, se non la propria pubblicazione, per garantire anche comunque la libertà e la specificità di ogni gruppo dentro il territorio spagnolo di agire appunto secondo la propria linea o secondo le proprie pratiche, secondo i propri metodi. Quello che si fa è incontrare una propaganda, un'agitazione comune attraverso manifesti, attraverso testi, attraverso un libro circa un anno fa di analisi di testi contro la democrazia. Questo libro viene utilizzato poi anche nelle indagini per stabilire chi appartiene e chi non appartiene a questa fantomatica organizzazione terrorista. E nel momento che si dice Monica e Francisco appartengono a GAC e nel momento in cui si stabilisce questa seconda linea di indagini dentro la indagine appunto dei due compagni intorno a questa organizzazione, quello che è evidente è un po' la necessità, come sempre, dello Stato di colpire un settore concreto dell'anarchismo, un settore che non ha mai negato le proprie idee e le proprie pratiche. È certo che quello che sta cercando di fare il giudice, questo giudice Bermudez, che è il giudice che sta preparando tutta l'indagine sui compagni e su questa fantomatica organizzazione terrorista, l'idea di questo giudice che ha rispetto al terrorismo è quello che noi chiamiamo terrorismo a bassa intensità. Non importa che avvengano appunto attentati o anche ordigni esplosivi o attacchi incendiari, la questione è se ci sono dei gruppi che terrorizzano o meno la popolazione nella propria pacifica convivenza, ovvero se partecipi a uno scontro nel quale si rompe una vetrina e si spaventa la famiglia che stava passando per quella via e quindi si terrorizza, allora in qualche modo stai facendo parte di una azione terrorista e per ende di una organizzazione terrorista. Questa è una visione appunto del terrorismo a bassa intensità di cui il giudice Bermudez ha già fatto ampio uso. Va anche detto che in tutto ciò non può sfuggirci, poi facendo riferimento al caso di Monica Francisco, quello che è la collaborazione in questi ultimi mesi tra lo Stato cileno e quello spagnolo, concretamente tra i vari ministeri dell'interno, che hanno ampiamente collaborato nella preparazione del terreno, per così dire. È stato fatto più volte esplicito riferimento anche nei giornali comunque mainstream come i due governi, quello cileno e quello spagnolo, stavano lavorando insieme alla repressione o comunque alla cercare di mettere un freno ai contatti anche tra anarchici, tra compagni dei due differenti stati. L'altra questione che sicuramente è importante sottolineare è contestualmente a questo colpo repressivo viene approvata una settimana prima dal governo spagnolo la cosiddetta legge Mordaza, legge Bavaglio, una legge che è anche detta legge di sicurezza cittadina, che diciamo comprende differenti sfere della repressione, tanto per quanto riguarda la repressione delle manifestazioni e quindi della piazza, per così dire, e quanto per esempio diciamo, una repressione sempre maggiore per quanto riguarda i migranti e per quanto riguarda poi tutte le manifestazioni di dissenso più o meno contundente a cui si sta assistendo in questi ultimi mesi. Una settimana prima del colpo repressivo viene approvata la cosiddetta legge Bavaglio, in realtà in un tempismo abbastanza anomalo, perché è evidente che una legge così restrittiva e una settimana dopo un colpo repressivo che colpisce un settore ideologico molto chiaro, quello degli anarchici, e colpisce 11 compagni, che comunque è un numero a cui qui non siamo abituati, significa poi una risposta da fuori molto ampia, molto allargata, una risposta che evidentemente appunto si manifesta fin dal primo giorno e che poi continua in una forma abbastanza inflessibile anche nei giorni a seguire, fino ad arrivare ad oggi, a tre settimane e un mese dopo. Una solidarietà che appunto in parte si deve a questo tempismo della legge Mordaza, la legge Bavaglio, subito dopo colpo repressivo, e quindi tutta una serie di persone che comunque già erano pronte a scendere in piazza per la legge Bavaglio immediatamente solidarizzano con i compagni e le compagne arrestate. E poi anche evidentemente una solidarietà di fronte a una chiara persecuzione politica abbastanza nuova in termini diciamo quantitativo. Era da molti anni che non si assisteva a una repressione così smaccatamente ideologica, che appunto colpisce 11 persone e soprattutto 11 persone dell'area anarchica. E inoltre una nota così aneddotica, però che si fa piacere dirla perché ci sembra abbastanza importante per capire anche il panorama politico radicale dell'anarchismo a Barcellona, che è la prima volta probabilmente che dentro un'operazione di questo tipo la maggioranza sono compagni. Questo diciamo è semplicemente un aneddotico, però è un po' anche il riflesso della realtà politica barcellonese. Una solidarietà ampia, allargata e non solo da parte dei circoli di compagni anarchici più stretti. Sicuramente facilitata dal fatto che c'è una certa non celata indignazione sul fatto che non ci sono accuse concrete, ma rimane in piedi questa accusa così generica di terrorismo, appartenenza a organizzazione terrorista, di fronte alla quale molte persone dicono una di due: o durante quest'anno è successo qualcosa che i giornali si hanno oscurato, a cui non c'è stato detto niente a noi cittadini, oppure qui stiamo montando qualcosa che non ha, come si dice qua, né piedi né cabeza, né piedi né testa, cioè che non porta a nessuna parte. In generale stanno forti, stanno incazzati evidentemente, e sono casi differenti, perché appunto tre compagne sono insieme in una situazione un pochino più asibile per quanto riguarda anche la relazione con altre detenute e anche tra di loro, e questo evidentemente diciamo rende le ore meno interminabili per quanto riguarda altre due compagne e i due compagni. A volte le 21 ore si comunicano, ma ce lo possiamo immaginare perfettamente che sono infinite, e niente, ma che loro continuano forti. In realtà quello che dicono è di scriverli molto. Lo spagnolo e l'italiano si assomigliano tantissimo, quindi non importa che si scriva in italiano. Alcune di loro parlano francese, nel caso che qualcuno volesse scrivere in francese, però sì, sono forti. L'idea è quella di continuare tutte insieme, tutte con lo stesso discorso, tutte sono anarchiche e non smetteranno di esserlo tanto fuori come dentro al carcere, e in questo senso non hanno nessun dubbio. Siamo su un mondo nuevo, è nuestro corazón,